Leggiamo in Corinzi, primo Corinzi, capitolo 5, alleluia, verso 7. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Dio sia lodato. La nostra Pasqua, cioè Cristo. Quest'oggi, vuoi la ricorrenza, vuoi altre circostanze, lo Spirito Santo ci porta a meditare su questo testo. Cristo, la nostra Pasqua. Per qualcuno l'argomento è notorio, è un argomento chiaro, senza veli, ma anche per questa persona che così è addentrata nella scrittura è opportuno sapere e ricordare chi è la nostra Pasqua. Non solo cos'è la nostra Pasqua, ma chi è la nostra Pasqua. La nostra Pasqua non è una festa, non è un evento, la nostra Pasqua non è un rito, la nostra Pasqua è una persona. Qui l'Apostolo Paolo è molto chiaro, dice anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cristo è la nostra Pasqua. E quindi non è una cerimonia, non è un rito religioso, ma è una persona. La Pasqua è una persona. Ecco perché noi dobbiamo comprenderne il profondo significato e vivere il profondo significato della Pasqua. La Pasqua, Cristo Gesù. Innanzitutto un salto alla sua origine, un passo assolutamente necessario, Esodo capitolo 12. Di questo argomento noi tratteremo alcuni passaggi. La prima considerazione che viene da questo testo è detta nei primi versi. Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne nel paese di Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele, dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Dio sia lodato. La prima cosa che noi vediamo, Cristo Gesù, la nostra Pasqua, è l'inizio della nostra vita spirituale. Questo mese sarà per voi il primo mese dell'anno. Noi festeggiamo la chiusura dell'anno a dicembre, ma per il popolo ebreo, dal punto di vista religioso, l'inizio dell'anno è a Pasqua, perché ritornano a questo testo. Cristo è la nostra Pasqua ed è la persona di Gesù che dà inizio alla nostra vita. Come iniziava l'anno per il popolo ebraico, così in Cristo inizia la nostra nuova vita. Non c'è nuova vita se non c'è Cristo, la nostra Pasqua. Cristo Gesù, in Corinzi dice, ci dà una nuova vita. Tutte le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. E in Cristo abbiamo un nuovo inizio, una nuova vita, un nuovo procedere, un nuovo destino, un nuovo cuore, una nuova mente. Tutto è nuovo. Cristo, la nostra Pasqua, ha reso la nostra vita una nuova vita. Per noi inizia quindi la Pasqua con la conversione, mediante la trasformazione della mente, del cuore, della vita, dell'intero nostro essere, noi realizziamo che cos'è Pasqua. Cristo è la nostra Pasqua perché in Cristo abbiamo un nuovo inizio. Un inizio eterno, di una vita eterna con Lui. Se non hai accettato Gesù, non potrai mai avere un nuovo inizio. Ricevere Cristo per noi è fondamentale. Gesù Cristo, il Nazareno, significa dare inizio a un nuovo cammino con Dio per l'eternità. Ecco perché è importante ricevere Cristo, la nostra Pasqua. Cristo, la nostra Pasqua, è un sacrificio che ci fa vivere in eterno. La Bibbia dice che bisognava sacrificare un agnello per casa, e se era troppo piccolo lo si condivideva con un altro. E leggete con me, al verso 6, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, questo agnello maschio, senza difetto, o un capretto, e tutta la comunità di Israele si riunirà, lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti dell'architrave della porta delle case, dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azzimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe, le interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta. È la Pasqua del Signore. La Pasqua è il nostro inizio, e la Pasqua è Cristo Gesù, l'agnello che è morto per noi sulla croce. Il sangue dell'agnello doveva essere raccolto in un recipiente e con un rametto, con un mazzetto di erba lissopo, veniva come un pennello intinto in quel recipiente e poi veniva spruzzata l'architrave e gli due stipiti della porta. Immaginate questa porta, gli stipiti, l'architrave, in modo tale che quella casa veniva protetta dal sangue di quell'agnello. Perché in quella notte l'angelo distruttore sarebbe entrato nel paese di Egitto e ovunque non c'era il sangue a proteggere la casa, lui sarebbe entrato portando morte e distruzione. Ma vedendo il sangue, la Bibbia dice che passerà oltre e non entrerà in quella casa e non porterà quindi morte, ma quella casa resterà in vita. Al verso 12 dice: quella notte io passerò per il paese di Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Il sangue quindi avrebbe preservato quella casa. Il sangue in sé per sé di quell'agnello non aveva potere, doveva essere un segno. Il potere era la fede dell'israelita in quel sangue. Quella fede che portava l'obbedienza, portava salvezza in quella casa. Perché la Bibbia dice: quel sangue vi servirà da segno. Era solo un distintivo. Era una dimostrazione che dentro quella casa c'erano dei credenti. Dentro quella casa c'erano dei servi obbedienti. Dentro quella casa c'erano degli uomini di fede che ricevevano il comando di Dio, avevano ritenuto che Dio era il Dio vivente e vero. Quei credenti erano credenti che avevano rifiutato tutti gli idoli. Quella notte di Pasqua Dio non giudicava. Tanto la Bibbia dice qui, non c'era la giustizia degli uomini, ma c'era la giustizia di tutti gli dèi d'Egitto. In quella notte furono giustiziati gli dèi di Egitto. In altre parole, fu data dimostrazione che tutti quegli dèi nei quali ci si confidava erano dei falsi dèi. Dei falsi dèi. Era un aiuto inutile. Ancora oggi, noi predicando la Pasqua, noi predichiamo e condanniamo ogni idolatria. Ancora oggi, predicando Cristo Gesù, noi diciamo che ogni idolatria è un'offesa all'Iddio tre volte santo. Ogni idolatria è un provocare a gelosia l'Iddio tre volte santo. Con la Pasqua che celebriamo, che festeggiamo ogni giorno, perché noi festeggiamo Cristo ogni giorno, noi condanniamo ogni idolatria e invitiamo questo mondo idolatra a convertirsi dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Dagli idoli all'Iddio vivente e vero. In chi poni la tua fiducia? In chi poni la tua speranza? Chi è il tuo Dio? I soldi? Il denaro, gli uomini, i mediatori umani? In chi poni la tua speranza? In un santo? In una Madonna? In chi poni la tua fede? Il mondo è un mondo idolatra e ha rifiutato Cristo, ma la Pasqua, la vera Pasqua, è celebrare Cristo Gesù, il Signore. Alleluia. L'agnello doveva essere sacrificato e doveva essere mangiato per intero. Cristo Gesù non può essere ricevuto solo a porzioni. La Scrittura dice nel capitolo 6 di Giovanni che chiunque andrà a Lui e crederà in Lui sarà saziato. Andare a Gesù e il credere in Gesù equivale al bere e al mangiare Cristo. Credendo e andando al Signore è come se noi ci nutriamo di Cristo. Non è un mangiare letterale, non è un mangiare la Santa Cena o come altri la chiamano l'Eucarestia. Ma il mangiare, spiritualmente parlando, così dice Gesù nel capitolo 6 di Giovanni, è il credere e l'andare a Lui. Andando a Lui e credendo in Lui, noi beviamo e mangiamo Cristo. È un atto spirituale, non è un atto letterale. Perché come non è quello che entra nel corpo che contamina, così non è quello che entra nella bocca che santifica, ma è la fede che ci rende figli di Dio. Mangiare l'agnello per intero. Non doveva essere lasciato assolutamente nulla, doveva essere mangiato completamente. E se non si riusciva, doveva essere tutto arso per l'Eterno. Gesù non può essere avanzato, fatto a pezzi e lasciato gli avanzi. Tu non puoi ricevere Gesù in piccole porzioni. Ci sono quelli che accettano Gesù solo per qualche punto di vista. Vogliono Gesù perché guarisce. Vogliono Gesù perché salva, vogliono Gesù perché consola, ma non vogliono Gesù come padrone, non vogliono Gesù come Signore, alcuni non lo ricevono come mediatore, alcuni altri non lo ricevono come guida della loro vita. Prendi tutto di Cristo. Gesù deve essere completamente accolto nel proprio cuore. E poi, non lasciate nessun avanzo fino alla mattina. Non lasciate nessun avanzo. Gesù non deve essere lasciato in disparte. Gli avanzi. Ogni cosa che mangiamo, ognuno di noi, specialmente nella nostra società, è ricca di avanzi. Che fine fanno gli avanzi? Lo sapete bene. Gli avanzi. Gesù non può essere un avanzo, non può essere lasciato. Lui deve avere il primo posto nella tua vita, il primo posto nella tua famiglia, il primo posto nella tua mente, il primo posto nel tuo cuore. Gesù è la nostra Pasqua. Lui è il nostro inizio, è l'alfa e l'omega, è la cosa, è la persona più importante. Cristo Gesù deve essere accolto nella nostra vita in questo modo. Mangiatelo al verso 11, in questa maniera. Con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano. Mangiatelo in fretta. Non dovevano mangiarlo seduti comodamente. Dovevano mangiarlo in questo modo. Con un bastone in mano, i calzari ai piedi, i fianchi cinti. Dovete sapere che l'abbigliamento dell'ebreo era una tunica lunga fino ai piedi e una cintura ai fianchi. Quando il pellegrino, quando l'ebreo camminava, aveva necessità di sollevarsi la veste e stringerla con la cintura, per facilitare il cammino, che non erano su strade ben spianate, asfaltate, ma erano su strade sterrate, fatte di buche, di rocce, doveva salire, doveva scendere, e quindi doveva avere libertà di camminare, doveva avere i fianchi cinti. E quindi tutta questa immagine ci dà una lezione importantissima. Ricevere Cristo, ricevere Gesù, senza indugi, senza apatia. Non deve essere accolto Gesù con svogliatezza, non deve essere ricevuto con titubanza. Cristo Gesù deve essere accolto con gioia e con entusiasmo, deve essere accolto in fretta. Non rimandare a domani. Cosa dice la Scrittura? Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della grazia. Oggi è il momento opportuno. E noi, fratelli, non possiamo di Cristo fare un cibo che mangiamo a rate mensili, a pezzetti, con la dovuta calma, come se fosse cosa di poco conto. Dobbiamo mangiarlo in fretta, cioè dobbiamo accoglierlo e riceverlo velocemente. Gloria al Signore. Fate presto, dice la Scrittura. Fate presto. Il Padre disse ai servi: presto, portate la veste più bella e rivestitelo. Il Re disse ai servi: andate a chiamare gli invitati e dite: tutto è pronto. Quando fai il pranzo, mamma, chiami moglie e tutto è pronto, cosa fai? Chiami a raccolta e non mi dite se c'è qui una sorella che non sia, che qualche volta abbia gridato. Quante volte? Forza, tutto è pronto a tavola! Sbrigati! Io sfido se c'è qualche sorella che non ha mai fatto questo in vita sua. Credo che lo fate quasi tutti i giorni. Vedo che molti sorridete in senso di consenso. Sbrigati! Forse oggi farete altrettanto. E quando lo farete, ricordatevi di questo insegnamento spirituale. Sbrigati! Sbrigati! Tutto è pronto! Alleluia! Il Re disse: tutto è pronto, venite, venite! Quando si cucina, la cosa migliore è anche salutare e mangiare il cibo caldo. Poi riscaldarlo di nuovo, perde il suo sapore, la sua fragranza. tutto è pronto. Gesù esclamando alla croce, tutto è compiuto, stava dicendo, tutto è pronto, venite. E Isaia dice, venite, mangiate, venite, senza pagare, venite, mangiate vino e latte, venite a gustare cibi succulenti, tutto è pronto, lo sentite questo invito? Lo sentiamo forte nel cuore, venite, tutto è pronto, fate in fretta. Io vi chiedo nell'amore del Signore da parte di Dio, nel nome del Signore, Cristo è la nostra Pasqua, è stato immolato, venite in fretta, ricevete Gesù come il vostro Salvatore e voi credenti e noi credenti nutriamoci di Cristo, questa è la nostra Pasqua. Mangiarlo all'impiedi significava anche una cosa, non solo che bisognava fare in fretta e non rimandare questa esperienza gloriosa a tempi futuri, a tempi migliori, a momenti diversi. Assolutamente, il posticipare, il rimandare è la peggiore cosa che possiamo fare, è la più grande offesa anche. Oggi, se odi la sua voce, non indurire il tuo cuore, ma accoglilo nella tua mente, nel tuo cuore. Mangiatelo all'impiedi, col vostro bastone in mano, mangiatelo in fretta per un altro motivo, perché qui voi non dovete rimanere. Voi siete in cammino, voi siete in partenza, fate in fretta, dovete mangiarlo all'impiedi perché voi siete dei pellegrini, voi non siete residenti qui in Egitto, la vostra cittadinanza non è in Egitto, le vostre case non sono queste di Egitto, il terreno, il luogo dove io vi ho preparato non è questo. Stare qui è solamente un passaggio, un momento provvisorio, dovete mangiarlo in questo modo, la Pasqua dovete mangiarla in questo modo perché qui siete di passaggio. Alleluia. E infatti Israele in quella notte inizierà il suo cammino verso Canaan, verso la terra promessa. E così è stato per noi, quando abbiamo accettato Gesù, la nostra Pasqua è stato il nuovo inizio. L'inizio di un glorioso cammino verso il cielo. Alleluia. Dobbiamo mangiare Cristo, farlo subito. Cristo è la nostra Pasqua, Lui è il nuovo inizio. Lui è colui che ci nutre e ci salva da ogni condanna. E dobbiamo farlo subito perché siamo in cammino verso la Gerusalemme celeste. Alleluia. Tutti i santi, tutti i pellegrini, tutti gli eroi della fede descritti nel capitolo 11 degli Ebrei, dice, erano pellegrini e forestieri, desideravano una città, una patria, desideravano una casa. E se avessero voluto ritornare nella casa da cui erano usciti, potevano farlo, ma la loro città, la loro casa era un'altra. Era quella nei cieli, il cui architetto e costruttore è Dio. Alleluia. Anche noi siamo pellegrini qui. Fratelli, non mettiamo il cuore nelle nostre case, non mettiamo il cuore nelle cose terrene, perché prima o poi noi lasciamo tutto e andremo col Signore. Alleluia. E poi c'è un'altra cosa, sto per concludere. Il sangue vi servirà di segno, perché quando arriverà la piaga, quella casa segnata non verrà colpita, passerò oltre. Il termine Pasqua deriva da un termine ebraico chiamato Parsha, non lo so pronunziare bene, Parsha. Pasach dovrebbe essere, ed è letteralmente passare oltre, saltare oltre, che ci dà l'idea di risparmiare, di proteggere, di salvare. In altre parole, l'angelo distruttore arrivava alla casa, vedeva quel sangue e passava oltre. Pasach. passava oltre, saltava oltre, non si fermava, perché il sangue proteggeva quella casa. E gloria al Signore, perché dice Paolo ai Romani: in Cristo non c'è nessuna condanna. In Cristo non c'è nessuna condanna. Noi la meritavamo, ma il sangue di Gesù Cristo ci salva dall'ira che viene. Ogni uomo è un peccatore, non c'è distinzione. Tutti sono sotto condanna, ma il sangue di Gesù ti preserva dall'ira che sta venendo. Perché il Signore è un Dio santo, un Dio d'amore, ma è anche un giusto giudice, è un fuoco consumante. E dinanzi alle brutture di questa società, dinanzi agli orrori di questo mondo, dinanzi ai peccati tremendi che ogni giorno si elevano, il grido sta giungendo alle orecchie di Dio, e presto il Signore farà giudizio delle nazioni, dei ribelli e di ogni peccatore. E chiunque non sarà segnato dal sangue di Gesù, la nostra Pasqua, sarà colpito da condanna, non perché Dio vuole vedere la sua morte, ma perché lui ha rifiutato il sangue di Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il Signore ha provveduto una salvezza, una liberazione, e con un semplice atto di fede noi realizziamo la Pasqua. Con un semplice atto di fede noi realizziamo la liberazione, la vita in eterno. Non ti rimane che accettare Gesù quest'oggi, farlo come tuo salvatore personale, e avrai vita eterna ed esclamerai: Cristo è la mia Pasqua. Gloria a Gesù. Quel giorno diventerà un giorno di commemorazione. E da quel giorno il popolo ebreo festeggia la Pasqua come ed è scritto in questo testo. Una festa in onore del Signore, una festa perenne celebrata di età in età, così è detto. Per 7 giorni, poi, da quel giorno, si mangerà pane azimo, cioè senza lievito, e neanche nella casa doveva esserci, e chiunque mangerà pane lievitato sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra il 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non altro. Osserverete dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io farò uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età come un'istruzione perenne. E ritorniamo e concludiamo in Corinzi. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Gloria al Signore. Quando il Signore ci ha salvati è iniziato un nuovo cammino, ma dopo non puoi fare in modo che il primo giorno della tua conversione, ricevendo Gesù l'agnello di Dio, sia quello e basta. Tutto il resto deve essere una vita senza lievito, una vita di pani azimi, cioè una vita nella sincerità, senza malvagità, senza malizia, senza peccato. È una vita che dobbiamo consacrare al Signore. Fratelli, lo vogliamo? E infatti dice: purificatevi dal vecchio lievito. Il lievito, ce ne sono di vari tipi: l'ipocrisia, la mondanità, l'avarizia. Ogni forma di devianza, come l'idolatria, è tutto lievito. Sono piccole cose che subentrano. E noi non dobbiamo permettere che la nostra vita sia lievitata da queste contaminazioni. La nostra vita deve essere come un pane azimo, sincero e vero. nella sincerità e nella verità. E io con voi questa mattina voglio chiedere, Signore, quel sangue che mi ha protetto e mi protegge dall'angelo distruttore sia quel sangue, l'elemento che purifica il mio cuore, la mia mente, il mio essere da ogni traccia di lievito, malizia, falsità, ipocrisia, critica ed ogni cosa di questo genere. Purifichiamoci perché il Signore sta per ritornare. Alleluia. Ricordati che Dio registrerà ogni cosa, ogni parola oziosa che uscirà dalla nostra bocca. Temi Dio e ricordati, il Signore sta per ritornare. Voglia il Signore purificare le nostre vite e renderci puri davanti agli Suoi occhi. Alleluia. Vi scrivo la mia lettera. Non mischiatevi con fornicatori, avari, ladri, idolatri. Vi ho scritto di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Vogliamo purificare il nostro cuore, fratelli. Togliamo il malvagio dal nostro cuore. Purifichiamo e facciamo in modo che la nostra vita sia una Pasqua santa, un pane azzimo. Chiediamo quest'oggi che il sangue di Gesù faccia di noi una nuova pasta. E la Chiesa una nuova pasta. Chiediamo che il Signore purifichi da ogni malizia, da ogni forma di ipocrisia, da mondanità e da cose che non sono gradite a Dio, perché Dio vede le tracce di lievito nella mia e nella tua vita. E io voglio chiedere, Signore, fammi un pane azzimo e questa sarà la mia Pasqua. Questa sarà la vera Pasqua. Dio benedica questa parola al nostro cuore. Chiniamo il nostro capo.